Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Il deserto, poi ti rendi conto che va a pescare qualche cosa dentro di te, non al di fuori di te, e hai una fortissima sensazione di benessere.
L'atmosfera che si crea tra motociclisti che viaggiano insieme è del tutto particolare. Si osservano paesaggi, si provano emozioni in contemporanea e si compie lo stesso gesto tecnico, la guida. Storia di un viaggio in moto fra le dune e di una grande marcia di pace in una puntata che si intitola In mezzo al deserto.
Questo è tutto quello che avevo, roba vecchia, lo sapevo l'Italia. Dentro c'è anche una cartina. Comunque dovete andare a sud, passare le montagne dell'Atlante, Guardazzate, Arracidia. Lì inizia il deserto. 100 km più giù c'è il food. Lì c'è il vero deserto e sono cazzi. Fino al food potete arrivare col camion, col pullman. Poi dovete arrangiarvi.
È preso da Marrakesh Express questo pezzo, in cui Ugo Conti racconta agli altri dove devono andare, come devono fare per raggiungere Marrakesh. È Marrakesh Express, appunto, il film di Gabriel Salvatores, e ve lo raccontiamo perché oggi andiamo là, andiamo davanti alle montagne dell'Atlante, della catena montuosa marocchina, andiamo in mezzo al deserto fatto di dune e fatto di pietraie. Ci andiamo prima con la storia di un nostro ascoltatore che ha una vita molto, molto interessante per chi è interessato a viaggiare e alle motociclette, come nel mio caso, perché vive in Marocco e là fa il tour guide, fa la guida turistica e porta in giro le persone espressamente in motocicletta tra le dune del deserto e tra appunto le montagne dell'Atlante. E poi rimaniamo là, rimaniamo in quel pezzo di Africa subsahariana, perché vi raccontiamo la storia del popolo Sahrawi e di come una famosissima marcia della pace, la cosiddetta Marcia Verde, abbia cercato prima di conquistare da parte del Marocco quel pezzo di deserto, ma soprattutto abbia poi lasciato un popolo di fatto senza una patria. Insomma, la puntata di oggi si intitola In mezzo al deserto. La nostra linea d'ombra oggi è proprio quella, è quella fascia, quella linea di sabbia che si trova proprio attorno all'Africa, all'altezza del Sahara. Mettetevi comodi, se avete caldo preparatevi, perché fa molto caldo in mezzo al deserto, ma può fare anche molto molto freddo. Benvenuti a Linea d'Ombra. La mail di primo contatto inizia quasi sempre così. Ciao Giacomo, sono un giovane motociclista di 50 anni. Da tempo il mio sogno nel cassetto è guidare una moto nel deserto di dune. Puoi aiutarmi a realizzarlo? Seguono poi una serie di mail che portano al viaggio in Marocco e all'avventura nel deserto. E anche Lello mi contattò così, con la stessa modalità, dopo alcuni tentativi non riusciti con altri vari operatori. La sua richiesta prevedeva non soltanto il deserto, ma l'abbinamento di 3 giorni sugli spettacolari tracciati dell'Atlante. Che realizzatore sarei se non potessi esaudire i suoi desideri? Ci incontriamo in una località a metà tra Fez e la regione del Sahara. Il primo approccio fu subito positivo, una stretta di mano energica, uno sguardo intenso che lasciava presagire una buona intesa. Saremmo andati d'accordo. Lello è un imprenditore di origini italiane che da anni vive e lavora in Germania con moglie tedesca e figlio tedesco. A cena, davanti ad un arrosto di montone e a un buon bicchiere di vino rosso marocchino, mi raccontò un po' delle sue scelte di vita, e così feci io. In base alle mie sensazioni, ma anche per la voglia di evadere un po', io stesso decisi di andare in solitaria, noi due da soli, senza la jeep d'appoggio che per sicurezza ho sempre al mio seguito in questo tipo di viaggi.
Io sono stato un periodo prima della nascita di Alvise che stavo abbastanza stabilmente, facevo dei rientri programmati in Italia, no? Per non stare completamente tutto l'anno in Marocco. Poi dalla nascita di Alvise ho cominciato a fare un po' metà e metà, nel senso che quando arrivava la stagione calda, che lì comincia verso fine maggio, venivo in Italia, continuavo a lavorare, preparavo la stagione successiva, però lavoravo già quello che adesso tanto va di moda, lo smart working. Io lo facevo già perché tutti gli appassionati mi contattavano durante il fine primavera, l'estate, per poter programmare il loro viaggio, la loro avventura dall'autunno successivo, l'inverno e così.
Si parte. Lello per l'occasione aveva tirato fuori dal garage dopo tanto tempo la sua KTM 950 ottimamente tenuta. Io ho scelto di venire col mio 640 LC4 Adventure, che gli amici chiamano simpaticamente la vecchia guerriera, è del 2003. La giornata è magnifica. Il sole caldo illumina le vette innevate dell'Atlante che contrastano con la rigogliosa vegetazione. Un impatto del tutto inatteso per chi pensa che l'Africa sia solo deserto. Alla partenza io mi piazzo davanti, da buon tour guide. Lello rimane dietro e non si perde niente. Nonostante fosse parecchio tempo che non guidava in off-road, se la cava egregiamente, anche su tratti più impegnativi, in considerazione di che mastodonte di moto si è scelto. Insomma, è uno tosto. Il percorso che ho scelto, qui in Marocco, alterna tratti di sterrato a spettacolari asfalti, tra canyon o in alta quota. L'atmosfera che si crea tra motociclisti che viaggiano insieme è del tutto particolare. Si osservano paesaggi e si provano sensazioni. In contemporanea si compie lo stesso gesto tecnico, la guida. A volte si commenta a voce, a volte invece appare superfluo. Spesso nelle soste viene ripreso un argomento che aiuta la conoscenza e aumenta l'empatia tra le persone. La sera, soddisfatti della giornata trascorsa, si ritorna a quel passaggio o a quell'incontro fatto durante il giorno. Il Marocco offre una tale varietà di situazioni impossibili da raccontare tutte, ma che volendo sintetizzare si può definire un paese della grande umanità in un habitat da sogno. So sick and tired of the pouring rain, I took the train to Morocco just to kill the pain. Oh, it might help a little, it might help a lot, I don't know, but it's all I got. Ran down the aisle to find the window by the bar, I blew a cigarette to pieces, so I lit up a cigar. A un certo punto del viaggio finalmente entriamo nella zona pre-sahariana che attraversiamo in una sola tirata. Siamo nel Sahara, a casa mia. Sono stato fuori solo pochi giorni, ma già tutto questo mi mancava, mia moglie, mio figlio di un anno e mezzo. Nei giorni seguenti ci inoltreremo nel deserto. Per noi italiani il deserto è solo la formazione di dune, ma non è così. Esistono almeno tre definizioni per altrettanti tipi. L'erg, appunto un complesso di dune, il reg, che si potrebbe definire una steppa brulla, e l'ammada, una vera e propria pietraia. Per consentire al mio cliente, a Lello, di prendere confidenza con l'ambiente estremo e insidioso, inizio da percorsi duri e privi di sabbia, per poi aumentare le difficoltà e in ultimo, senza esagerare, la tanto sognata sabbia delle dune. Più volte ci piantiamo all'inverosimile, tra faticate nere per venire fuori sotto un sole mai tiepido e poi lasciarsi andare giù, nella sabbia, a fiatare e a ridere. Due ragazzini di oltre 50 anni in un enorme parco giochi di sabbia. Il deserto ha il potere di tirare fuori la parte migliore che vive in te, e tu stesso, quando te ne accorgi, ne sei sorpreso. È facile aprirsi e raccontarsi, magari dopo anni di sentimenti soffocati. Io e Lello siamo entrambi due preoccupati papà anziani. Abbiamo scelto una vita all'estero, dove abbiamo una famiglia, un lavoro, dei conoscenti, ma siamo sempre persone a metà.
Ma il deserto, da un lato è assolutamente sconosciuto quando ci arrivi la prima volta, ma poi ti rendi conto che va a pescare qualche cosa dentro di te, non al di fuori di te. Provi delle emozioni, a volte anche emozioni forti, emozioni che ti può anche venire una lacrima agli occhi, no? E hai una fortissima sensazione di benessere, e capisci che le varie stratificazioni che vivi nella vita quotidiana non ti consentono di andare a fondo a te stesso. Quando sei lì, poco per volta viene fuori tutto, no?
Ora comprendo la malinconia che traspare da questo uomo semplice e forte. Capisco quando mi scriveva: «Giacomo, sono anni che non stacco più, vengo giù apposta per quello». A Lello è nato un figlio con un handicap e sono anni che ne soffre e si tortura in un ambiente poco incline a tollerare. Non sai cosa dire, qualunque cosa ti viene in mente risulta ridicola, specie avendo avuto la benedizione di un figlio in salute. Ti resta la magra consolazione di essere stato oggetto di sfogo per una buona persona che ha percorso 5.000 chilometri per farlo. E poi un giorno arriva il momento degli addii. La moto, coi bagagli ben legati. Gli sguardi sono appena accennati e sfuggenti. Poi un abbraccio forte da motociclisti e nessun commento. Non serve. Prima, seconda, terza. La testa non si gira già più, ma il braccio sinistro si solleva lentamente, in segno di un ultimo saluto. Io stringo tra le braccia Alvise, mio figlio, un pochetto più forte del solito. Con la manina fa ciao ciao. Va così. Incontri un cliente, conosci una persona, scopri un amico che dopo poco se ne va. Buona fortuna. Se un giorno tornerai, sarà una grande festa. Ammetto che io, avendo una passione non ricambiata per le motociclette, nel senso che io ho una passione per loro, loro non ne hanno tantissima per me, la storia di Giacomo l'ho amata tantissimo.
Non l'ho mai sentita questa.
L'ho amata oppure... tantissimo proprio per questo motivo e saluto subito Giacomo. Pronto, ciao Giacomo, buongiorno.
Buongiorno, ciao Matteo.
Non è ricambiata, Giacomo, perché io cerco di capirle, cioè cerco di capire, che so, il carburatore, niente, ma loro proprio come se si nascondessero, per cui... Nella mia vita ho comprato una quantità di moto usate, facevo questa specie di giochino, compravo moto, tutte moto che non costassero tantissimo, tipo come dicevamo prima fuori onda, l'Honda XR, tutte moto un po' vecchiotte, le vendevo con quel gruzzoletto, ne compravo un'altra, ma niente, proprio non ci siamo mai riusciti a capire. Giacomo, tu invece da quanto lavori con le moto e sulle moto?
Bah, dunque, io intanto ho una passione da quando ero ragazzino. Proprio mio padre, avevo 14 anni, mi portava a fare le gare in motocross con il 50, figure. Parliamo del 1971-72. 73. E poi dopo ho fatto i miei studi eccetera eccetera, e il primissimo stipendio che sono riuscito a racimolare mi sono comprato una moto usata per fare le gare di motocross, perché il motocross è sempre stata la mia grande passione. Col tempo poi è venuto un po' fuori questo discorso dei ride africani, la Dakar, che ero tutti innamoratissimi. E io, quando poi ho smesso con motocross, ho fatto il salto diretto, sono subito passato a questi rally perché mi attraeva troppo l'Africa, queste cose qui.
Sei stato agonista, quindi, giusto,
sì,
Giacomo?
Sì, io ho fatto 10 anni abbastanza impegnativi, importanti. Non posso definirmi un professionista, perché io, da buon cuneese di provincia, io mi definisco un ragioniere di campagna, ho sempre mantenuto la mia attività professionale, seguendo le mie aziende.
Senti, invece adesso, Giacomo, qual è come si dice ora, la job description del tuo lavoro? Cioè tu esattamente cosa sei? Sei una guida motociclistica?
Sì, io sono una guida motociclistica, diciamo sono specializzato nel preparare prima e portare dopo gli appassionati nel deserto. L'appassionato di questo tipo di esperienza ha un sogno nel cassetto che magari tiene da anni e anni e anni, cioè quello di poter guidare sulla sabbia, sulle dune del deserto, e che però non è un passo immediato, anche se sei un bravo fuoristradista, quando arrivi là la sabbia ti castiga. Quindi
senti, quindi tu adesso sei in questo momento sei in Italia, però tu vivi in Marocco da diversi anni.
Sì, adesso sono in Italia perché purtroppo quello che ci sta succedendo ha fermato di punto in bianco la mia attività. Nello spazio di una settimana tutto si è fermato. Ho vissuto per un po' di tempo giù nel deserto, nel Sahara marocchino, poi è nato mio figlio nel 2011 che si chiama Alvise, e lì ho cominciato un po' a non fermarmi più le estati, le stagioni calde, a rientrare a Cuneo. E poi poco per volta ho cominciato a fare diciamo sei mesi, anche perché la stagione è buona per fare questo tipo di praticare questo tipo di sport. Ottobre, aprile, maggio, ecco, non di più, se no si va nell'altoforno.
Certo, immagino della temperatura improbabile. Sì. Quindi senti, come lo vedi questa stagione? La dai per saltata anche questa?
Penso di sì, io ho un sacco di gente, io ho un sacco di gruppi già prenotati che abbiamo dovuto sospendere il punto in bianco questa primavera passata, che sono lì in attesa di poter riprendere.
Certo, ma senti, ma se qualcuno volesse trovarti, come cosa cerca online?
Online è semplicissimo, perché da sempre il mio indirizzo è giacomoferri.it, così uno non si sbaglia.
Ok, facile, il tuo nome e il tuo cognome, Giacomo Ferri. No, sì. Perché ammetto che, insomma, come dicevi tu, no? Ci sono le persone che come Lello, poi andiamo anche a parlare di lui, ci sono le persone, e io sono tra quelle che ha nel retrobottega della testa, però farsi un giro nel deserto in moto non sarebbe male, e quando ho detto agli amici che ti avrei sentito, tutti organizziamo, però ovviamente c'è di mezzo, a parte il Covid adesso, che prima o poi ci abbandonerà o faremo in modo che ci abbandoni, ma poi soprattutto c'è il tema della sabbia, che mi sembra di capire che per un motociclista di pianura, ma soprattutto di risaia come me, la vedo molto difficile. Senti, invece Lello, i tuoi clienti con quanti rimani in contatto? Con quanti stringi un rapporto come quello che ci hai raccontato?
Devo dire tanti, perché una volta superato un po' questo impatto tecnico della guida, però poi questo deserto qui comincia a demolirti dentro nel senso buono, ti apri, cominci a parlare, quindi qualche volta passiamo mezza giornata io e magari il mio ormai diventato amico seduti su un cimo in alto a una duna a raccontarci delle nostre cose. Ne ho tanti, anche Lello, lui non è uno tanto informatico, no? Ma ogni tanto, tipo quando gli mando gli auguri per Natale, mi scrive, dice, oh, mi ricordo ancora, guarda che un giorno o l'altro torno giù.
Sì, senti, prima di salutarti, Giacomo, mi dici che posto è il Marocco, che posto è il deserto, perché ti piace così tanto?
Beh, sai, il deserto è qualcosa intanto di imprevedibile se non ci sei mai stato. Il deserto ha la capacità di toglierti di dosso tutti quanti i substrati che hai nella vita quotidiana, perché siamo tutti un po' schermati, tutti un po' protetti, tutti un po' rintanati, no? Quando sei da giù poco per volta non te ne rendi conto, tutta questa protezione se ne va e tu ti ritrovi da solo con te stesso, ma con la parte più genuina di te. Tu hai delle emozioni e non le freni, hai voglia di piangere, piangi anche, no? E questo però ti dà un grande benessere, le giornate cominciano a essere belle, piene, no? E queste forti emozioni, che tu credi che siano emozioni che arrivano dall'esterno, invece non ti rendi conto inizialmente che le emozioni ti arrivano da te stesso, da dentro di te, no? E questa è la mia sintesi per quello che è il mal d'Africa. Dice, ma cos'è questo mal d'Africa? Non ti parlo del mal d'Africa, ma l'Africa è questo. Tu quando torni a casa hai nostalgia di te stesso in una dimensione e in una maniera diversa di quella che ti sei conosciuto fino in quel momento, e non vedi l'ora di tornare giù per riprovare le stesse emozioni.
Giacomo, è chiarissimo, e davvero ti ringrazio anche per queste parole. E visto che tu ti definisci un realizzatore di sogni motociclistici, se qualcuno a casa all'ascolto ha voglia di preparare il prossimo sogno in motocicletta, giacomoferri.it, e lui ve lo realizza. Grazie ancora Giacomo, in bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo, grazie tante, ti saluto, auguri, ciao, ciao.
A presto. Ciao.
Ciao.
Mon amour, mon âme sœur, je compte les jours.
Grazie mille per questa storia e per questo viaggio tra due esseri umani, ma anche tra le dune del deserto del Sahara, ma come ci ha spiegato, anche le pietraie e i paesaggi desolati, che appunto non sono solo sabbia, perché è vero che per un italiano il deserto di solito sono solo le dune, e abbiamo scoperto che non è così. Un viaggio così in moto, devo dire che prima o poi non mi dispiacerebbe per niente farlo. Ora però continuiamo il nostro di viaggio tra le storie di confine, tra le storie che hanno in mezzo una linea d'ombra, quindi diamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Radio 24.
Linee d'ombra.
I marocchini si ricorderanno a lungo di questa epopea gloriosa realizzata da circa 350.000 volontari, appartenenti a diversi ceti sociali e provenienti da tutte le regioni del regno, che hanno risposto all'appello di iniziare questa marcia per liberare il Sahara dal giogo dell'occupante spagnolo, con armi pacifiche come la bandiera nazionale, il Corano e l'attaccamento ai valori della pace per difendere i diritti negati. È con queste parole che si commemora ogni anno la cosiddetta Marcia Verde, la più grande manifestazione pacifica nordafricana, avvenuta proprio il 6 di novembre del 1975. Una manifestazione pianificata nei minimi dettagli. Basti pensare che anche la cifra stessa di 350.000 partecipanti è essa stessa simbolica. Rappresenta il numero dei nati in Marocco nel 75, vale a dire l'equivalente di tutta una generazione della gioventù del paese, come lo stesso sovrano marocchino Hassan II ha definito la messe solenne che Dio ci dona per riportare alla patria una terra che non abbiamo mai dimenticato. In questa puntata che si intitola In mezzo al deserto, la seconda storia racconta proprio la Marcia Verde del 75. State con noi. Nel 1975 la situazione del Sahara spagnolo non lascia più molte persone indifferenti. Come in altri punti caldi del pianeta, anche qui è in gioco la ripartizione tra aree di influenza della Guerra Fredda, con un rischio di effetto domino. L'Algeria, con i legami sia con i non alleati che con il blocco sovietico, ha scelto il campo opposto a quello del Marocco, che invece è parte degli Stati Uniti. All'epoca tutti sanno che un sostegno troppo visibile dell'una o dell'altra grande potenza innescherebbe quasi automaticamente una spirale di guerra. Ma se il momento storico è quello dell'equilibrio tra le superpotenze, è anche quello delle ultime decolonizzazioni africane. La Spagna ha mantenuto un piede nel Sahara, ma il tempo della presenza spagnola sul suolo africano è ormai contato. Il generale spagnolo Francisco Franco è morente. Anche se il caudillo era già deciso ad abbandonare il Sahara, il suo stato di salute è senz'altro un'opportunità per l'imperatore Hassan II. Così, quando il 16 ottobre del 75 la Corte Internazionale di Giustizia conferma l'assenza di legami giuridici tra il Sahara occidentale e il Regno del Marocco, concedendosi la facoltà di interpretare liberamente le conclusioni della Corte a suo favore, il re persuade il proprio popolo dell'appoggio dei giudici dell'Aia. Nel discorso televisivo alla nazione che avete appena sentito, annuncia che egli stesso guiderà 350.000 civili marocchini riuniti in una marcia pacifica e senza armi per liberare il Sahara occidentale dalla presenza spagnola, come aveva promesso a suo padre all'indomani dell'indipendenza del Marocco. Il 6 novembre del 75 all'alba, la Marcia Verde o Operazione FAT viene lanciata. I 350.000 volontari di questa armata pacifica si incamminano verso il deserto per una dimostrazione che dura sino alla metà del mese. Ritratti del monarca marocchino che volontariamente piazza la marcia sotto i colori dell'Islam, bandiere e migliaia di Corani vengono distribuiti a quella marea umana in sostituzione delle armi. Tre giorni dopo, il 9 di novembre, in un discorso pronunciato ad Agadir, il re mette fine alla Marcia Verde dicendo: «La marcia ha compiuto la sua missione, raggiunto i suoi obiettivi e realizzato quello che noi e i nostri amici ci attendevamo. Occorre dunque, caro popolo, che ognuno ritorni al suo punto di partenza per muoversi adesso in un altro modo e con metodi nuovi». La vittoria di Hassan non consiste soltanto nel ritiro della Spagna di Franco, ma anche e soprattutto nell'aver evitato il peggio nei rapporti con la confinante Algeria.
Love.
Il Marocco tuttora celebra questa festività come un avvenimento storico determinante, che tradusse con forza la simbiosi tra il trono e il popolo, uniti da legami indistruttibili verso la causa della marocchinità del Sahara. Tuttavia, si tratta di una versione edulcorata della realtà, che ha come punti di forza la questione coloniale spagnola e il conflitto tra Marocco e Algeria, ma dimentica completamente che esiste un popolo sahrawi, che ha sostenuto una dura guerra di liberazione, che in gran parte è stato costretto all'esilio e che in definitiva è la vera e unica vittima di questa vicenda. Dopo la cacciata degli spagnoli, infatti, il Sahara occidentale viene spartito tra il Marocco, che annette la regione settentrionale, e la Mauritania, che annette quella meridionale. Entrambi gli stati si disinteressano delle popolazioni sahrawi, che in quelle regioni ci vivevano. Pochi mesi dopo, il popolo sahrawi si ribella all'occupazione, inizia una violenta guerriglia contro gli occupanti mauritani e marocchini e nel 76 proclama la Repubblica Democratica Araba Sahrawi. La Mauritania, a fronte dei problemi procurati dalla guerriglia, rinuncia alla sovranità sul territorio che 4 giorni dopo viene annesso al Marocco, che è militarmente più forte. Ma le ragioni del popolo sahrawi non cambiano, tanto che 5 anni dopo Hassan II è costretto ad annunciare che il Marocco accetta l'idea di un referendum per l'autodeterminazione del popolo sahrawi. Con questa promessa spera di ottenere un cessate il fuoco, ma la tensione nella regione del Sahara occidentale continua. 10 anni più tardi l'idea del referendum riprende forza grazie anche al sostegno dell'ONU, ma di nuovo è un fuoco di paglia. Nel 2004 c'è una nuova proposta di pace e nel 2007 l'ONU ribadisce nuovamente l'impegno a favore di una soluzione politica definitiva, creando una autorità del Sahara occidentale, guidata da un esecutivo eletto proprio dalla popolazione sahrawi. Da allora sono passati altri 13 anni e la situazione è rimasta irrisolta. Il governo della autoproclamata Repubblica Araba Sahrawi ha la sua sede provvisoria in esilio, presso il campo profughi di Tindouf, in Algeria. Tuttora le Nazioni Unite considerano il Sahara occidentale un territorio non autonomo. Tuttavia il governo marocchino fa finta di ignorare la questione. Per placare il dissenso nazionalista continua a sovvenzionare le province sahariane con carburante a basso costo e sussidi vari, ma mantiene il controllo della regione senza concedere sconti.
Militarmente dal 91 non c'è più la guerra, e meno male che non c'è più la guerra dal 91, ma c'è sempre questo muro che è un ostacolo militare dove ci sono più di 5 milioni di mine, ci sono più di 135.000 soldati stazionati lungo questo muro che è un ostacolo per il ritorno dei Sahrawi verso il loro territorio occupato.
Oggi la Marcia Verde appare come ciò che ha cementato la leggenda di Hassan II, quella di un re visionario dalla statura internazionale. Tuttavia quello che comunemente viene definito il colpo di genio di Hassan II ha terribilmente complicato i compiti del suo successore, il figlio e attuale sovrano marocchino Mohamed VI. L'eredità di quella marcia è duplice. Sul fronte interno Mohamed ha ereditato una generazione interamente fedele alla sua causa, ma al contempo si è ritrovato a dover gestire delle tensioni che durano oggi da allora. È una storia sempre molto dibattuta e del popolo sahrawi si parla davvero molto molto poco. Ecco perché vi abbiamo raccontato questa storia oggi. Abbiamo approfittato del racconto del nostro ascoltatore per andare là, per andare in quei luoghi in mezzo al deserto e cercare di capire, di fare un pochettino di ordine attraverso questo racconto tra quello che è successo in questi ultimi 40 anni e la sensazione che sia successo in realtà molto poco per gli abitanti di quel pezzo di terra, di quel pezzo di deserto. Ora continuiamo a raccontare, prima sentiamo le strade in diretta e poi torniamo sempre in quei luoghi, sempre intorno all'Algeria, ma 70 anni prima, perché andiamo da Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Le piccole linee d'ombra sono delle storie minute che ci arrivano e a cui abbiamo deciso di dare spazio in una piccola rubrica di fatto che si chiama Piccole linee d'ombra. Quella di oggi è la storia di Marco, la cui linea d'ombra è stato un incontro mancato che avrebbe voluto tanto fare, ma non è riuscito a fare perché appunto la vita poi mette in mezzo degli ostacoli rispetto ai nostri cammini. Motivo per cui quell'incontro che non è mai avvenuto è presente nella sua vita quasi di più che non se fosse accaduto veramente.
Buongiorno Matteo, mi chiamo Marco e volevo raccontarti una storia che non ho mai raccontato a nessuno. Circa 35 anni fa ero stato invitato a Roma ad organizzare dei giochi molto spettacolari e coinvolgenti che inventavo io. In quella settimana di permanenza a Roma,
in una parrocchia di Roma. Alla sera avrei cenato con l'anziano prete di quella parrocchia e io già mi immaginavo che palle sarebbe stato. E invece, ascoltando quello che il prete mi raccontava, io capii che era un prete speciale. Era stato rettore all'università negli anni caldi del 68 e raccontandomi varie storie mi disse che era stato un tempo invitato da Karol Wojtyla, anche lui all'epoca un normale prete d'assalto, a tenere una conferenza all'università di Cracovia. Mi raccontò come fu letteralmente travolto dall'intelligenza, dalla cultura, dalla forza e dall'entusiasmo di quel prete polacco. E alla fine, prima di partire, gli disse: «Karol, se un domani ci sarà un papa straniero, sono convinto che quel papa sarai tu». Anni dopo, la prima telefonata che il prete polacco fece una volta diventato papa fu proprio a lui. Ad ascoltare i suoi racconti, la mia incredibile voglia di stare lì a sentirlo e fargli continue domande su come fosse questo papa, lui si rivolse a me e mi disse: «Marco, perché non vieni a colazione con me dal papa e queste domande gliele fai tu?». Io, che non ho mai avuto timore di incontrare e discutere con nessuno, mi sono fermato e, sono sincero, ho provato un brivido tra la felicità e la paura. Paura di non riuscire a dire una parola. Però, incoraggiato dal vecchio prete e sicuro che lui sarebbe stato al mio fianco, accettai. Di lì a poche ore sarei stato con il mio papa, un incontro privato. Quello era anche l'ultimo giorno della mia permanenza a Roma, dovevo ritornare nella mia Verona, a casa. Il vero lavoro mi attendeva. Già immaginavo cosa avrei raccontato ai miei genitori, che erano molto cristiani, quanto sarebbero stati orgogliosi. In serata incontro il vecchio prete, però, che mi ferma e mi dice un po' sconsolato: «Marco, il papa domattina non può fare colazione con noi, ha un grosso problema, deve incontrare urgentemente un ambasciatore estero per problemi su un viaggio che dovrà affrontare. Mi ha chiesto scusa e chiede di rifare l'incontro quando ritornerai». Io non sono più tornato a Roma. Non ho più incontrato né quel grande anziano teologo, né sono riuscito a fare le innumerevoli domande al Papa. Ma forse, chi lo sa, non ci sarei riuscito comunque. Però il ricordo di quello che è stato e non si è realizzato fa parte di me ed è nel mio cuore. Quando attacco un nuovo episodio della storia seriale che Mauro Pescio sta raccogliendo grazie alla famiglia Cocco, grazie al libro che contiene tutte le lettere che Antonio Cocco ha scritto a casa quando si trovava legionario negli anni 50 in Algeria, io ho veramente il cuore sospeso, perché non so mai come sta questo ragazzo, non so mai a che punto è del suo percorso e del suo viaggio. Ci sono dei momenti in cui è entusiasta, dei momenti in cui scrive a casa felicissimo e speranzoso, degli altri invece in cui dice: no, mi sa che non ci siamo. E davvero basta pochissimo per far pesare il piatto della bilancia di qua o di là. I momenti in cui lui ha la sensazione che le cose vadano male sono terribili, si portano via tutto, tutta la speranza che aveva, tutta l'idea di bello e di vita che portava con sé, l'idea di tornare a Venezia, di abbracciare i fratelli, di stare con la famiglia, in un attimo diventano niente, diventano solo una stupida fantasia di un ragazzino, perché la realtà è che lui è arruolato, è nella legione straniera e probabilmente sta per partire per l'Indocina. Saida, 17 settembre 1952. Caro papà, mi hanno, come prevedevo, spiattellato ancora Saida. Purtroppo qui mi attendevano delle notizie non troppo belle. Il capitano mi ha ricevuto male e mi ha detto che posso vedere benissimo io stesso che non sono malato, e ha letto la ricetta. Perciò domani dovrò andare anch'io assieme agli altri a Casablanca a fare le grandi manovre a fuoco. Sì, Indiscutibilmente, il viaggio merita. Casablanca deve essere una bella città, ma non è per visitarla che noi ci andiamo, è per marciare chilometri e chilometri e fare attacchi con delle vere cartucce.
Gli avevano detto che li avrebbero mandati lì, ma in realtà non...
Sì, anche secondo me, non mi ricordo.
No, no, ci sono andati, che erano. Dovevano andare in Marocco in pratica per esercitazioni, poi queste esercitazioni sono saltate, non c'è più andato.
Dopodiché si parte per l'Indocina. Credo che sarò in lista anch'io, perché una volta che ho fatto le grandi manovre sarà ben difficile che io sia rimpatriato. Non è per paura di morire che non vorrei andare laggiù, ma credimi, papà, sento tanto il desiderio di ritornare tra voi e il solo pensiero che forse non vi vedrò più senza neppure avervi salutato prima di andarmene mi fa paura.
Infatti sapeva molto poco e quasi nessuno lo conosceva. Il problema è saltato fuori quando c'è stata la battaglia di Dien Bien Phu. Il fatto che si trovassero in una situazione del genere era perfino impensabile, e allora su tutti i giornali venivano fuori articoli su Dien Bien Phu, su come era fatta, su come era costituita, chi c'era dentro, e lì quella volta sì c'erano molte notizie, ma prima quello che combinava i francesi non volevano saperlo.
Ma infatti...
Dopo poco, infatti, è successo con l'Algeria, che era meglio non sapere cosa facessero questi francesi, finché non si sono messi a mettere le bombe in territorio francese. Nessuno si occupava dei massacri che facevano in Algeria.
Tu penserai che non è il caso di essere così pessimisti, ma credo ti potrai tenere al corrente di come stanno le cose laggiù. E io vedo chi torna e li sento parlare. Credimi però, non ha fatto paura per me. Quello che più mi addolora è il pensiero che non vi vedrò più. Te, mamma, fratelli, sapessi come vi voglio tutti bene e come sento nostalgia della mia Venezia, della mia patria. È proprio il caso di parlare, forse è la prima volta che sento un brutto presentimento, ma Dio è tanto buono e credo molto nella sua immensa misericordia. E se anche non mi permetterà di tornare da voi, spero almeno che mi preservi puro laggiù, in Indocina, anche se sarà molto difficile. Come legionario, la morte non bussa alla porta, e tantomeno in guerra.
A dollar and a chance. Find what I'm made of. Alright. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find what you're made of. Alright. Feel like my love is wasting every day, yeah. It's so damn tired of chasing every day, yeah. And now it's you I'm missing.
Ascoltate tutta la settimana della nostra storia seriale domani sera alle 21.30 qui su Radio 24, oppure in podcast, oppure scaricate i vostri podcast, mantenete il legame con noi, con le nostre storie, mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, un paio di pagine di storie che racconti una linea di confine della vostra vita che vi ha reso quelli che siete oggi. Io ringrazio Anita Panizza, Paolo Corleoni, Luca Micheli e ovviamente Mauro Pescio. Vi do l'appuntamento a lunedì per raccontare storie, perché raccontare storie rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!